Siamo consapevoli del corpo nella postura seduta e lasciamo che la mente si adagi sul corpo così come il corpo si adagia sul cuscino. E senza perdere questa presenza incarnata della mente, procederemo ora attraverso l'intero schema della presenza mentale sul respiro. E come abbiamo trovato un luogo appartato per la nostra pratica, così accinghiamoci ad un ritiro della mente, lasciando andare tutti i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, i nostri piani e i nostri doveri. Adesso non ce n'è bisogno. E come abbiamo trovato una base stabile per la nostra pratica, nella posizione seduta, così poniamo in essere una base simile nella dimensione della mente, formulando la nostra motivazione. E dopo aver formulato la nostra motivazione, spostiamo la nostra attenzione lungo la colonna vertebrale, dal basso verso l'alto, rilassandoci, raddrizzandoci. E rivolgiamo la mente direttamente al momento presente, entrando in contatto con la condizione della mente così come è in questo momento. E poniamo in essere la presenza mentale, rendendola predominante, portandola in primo piano. Ritagliamoci di nuovo un momento e stare con quella condizione della mente in cui la presenza mentale è predominante. Una volta posta in essere la presenza mentale, prendiamo coscienza delle inspirazioni ed espirazioni, nella comprensione che questo porre in essere la presenza mentale significa porre in essere il primo dei 7 fattori di risveglio. E partendo dalla presenza di questo primo fattore di risveglio, la presenza mentale, incoraggiamo l'investigazione. Possiamo magari fare un respiro lungo intenzionale ed esaminare la lunghezza del respiro, scrutarlo, avere un atteggiamento interessato, addirittura curioso. Vogliamo essere coscienti della lunghezza del respiro, come da lungo, lentamente, gradualmente, diventa più breve e più sottile. Investigazione. Il secondo fattore di risveglio. E dalla lunghezza del respiro passiamo alla consapevolezza dell'intero corpo. L'intero corpo nella postura seduta passa in primo piano nella nostra attenzione, mentre l'inspirare ed espirare si allontana in secondo piano, mantenuta nella consapevolezza periferica. E la continuità di questa consapevolezza periferica, dell'inspirare ed espirare, è il nostro esercizio. Quello è il nostro sforzo, quella è la nostra energia. Un'energia incrollabile, a sostengo della continuità della pratica, mantenendo sempre nella consapevolezza periferica l'ispirare ed espirare come punto di riferimento. Usiamo tutto ciò per suscitare il terzo fattore di risveglio, l'energia, e calmare l'attività corporea, in tutto il corpo un profondo senso di rilassamento, lasciando andare ogni possibile tensione rimasta, lasciandola semplicemente cadere, lasciandola sprofondare nel terreno. E da questo profondo senso di rilassamento fisico nasce la gioia. La gioia dell'essere nel momento presente. La gioia della pratica che abbiamo fatto finora, incluso l'instaurazione del nostro fondamento nell'etica. La gioia di camminare sulle orme del Buddha. Tutto questo assieme può diventare la nostra opportunità, la nostra occasione per coltivare la gioia come fattore di risveglio. Il quarto fattore di risveglio, la gioia. E dalla gioia alla felicità. La felicità dell'appagamento. Spostare la sottile sensazione piacevole dell'essere nel momento presente nell'ambito della consapevolezza periferica, assieme a inspirazione ed espirazione, aprendo lo sguardo della nostra attenzione, del nostro campo di attenzione, all'attività mentale. Fare esperienza dell'attività mentale senza diventare attivi al riguardo. E questa osservazione non coinvolta, prima o poi, porta naturalmente al calmarsi dell'attività mentale. E con l'esperienza del calmarsi dell'attività mentale, che completa il precedente calmarsi dell'attività corporea, si può coltivare la tranquillità come fattore di risveglio. Il quinto fattore di risveglio. Tranquillità profonda di corpo e mente. Tutte le tensioni stanno cadendo. Tutte le agitazioni si stanno acchietando. Tranquillità del corpo e della mente. E una volta calmata l'attività mentale, diventa possibile fare esperienza della mente stessa, la mente in quanto tale. Fare esperienza della mente in quanto tale, nella sua condizione spoglia, addirittura nuda. È come tuffarsi in profondità nell'oceano, lasciandosi alle spalle tutte le increspature e le onde dell'attività mentale. Così immobile. C'è solo quel conoscere. E sullo sfondo, chiaramente, la consapevolezza periferica di inspirare ed espirare. E allietiamo la mente. Una letizia a livello profondo, che ci tocca nel profondo. Allietiamo la mente. E per via di questa letizia, la mente si fa naturalmente composta, unificata, come se tutta l'esperienza fosse tenuta in un lieve, tenero abbraccio. Così che tutte le sue solite frammentazioni scompaiono. Concentrazione, un sesto fattore di risveglio, samadhi. E liberare la mente. In particolare la liberiamo da ogni forma di creazione di io, di creazione di mio, da ogni presunzione e appropriazione, in modo che diventi superbamente equilibrata. Equilibrio, settimo fattore di risveglio, upekkha. A questo punto sono stati attivati tutti e sette i fattori di risveglio. La mente arricchita da presenza mentale, investigazione, energia, gioia, tranquillità, concentrazione ed equilibrio. E con la continuità di questi sette gioielli nella mente, contempliamo l'impermanenza. Impermanenza è stato sullo sfondo di tutta la pratica. L'inspirare e espirare come promemoria del cambiamento ora si pone in primo piano nell'attenzione. Fenomeni mutevoli. E magari possiamo andare un po' più in dettaglio analizzando questa stessa esperienza in questo preciso momento nei termini dei cinque aggregati. Il respiro, l'aria che entra e esce, è dovuto al movimento del corpo, il primo aggregato della forma del corpo, mutevole. E la sensazione provocata dal respiro? Di solito una sensazione neutra, mentre il respiro entra e esce, cioè vedana. La sensazione, il secondo aggregato. E quel discernere, quel sapere, oh, questa è la inspirazione, questa è la espirazione, e la percezione. Il terzo aggregato. E quell'intenzione, un'intenzione dopo l'altra di rimanere con il respiro, di non lasciare che la mente si metta a vagabondare, e sankhara, le costruzioni volitive, il quarto aggregato. E la conoscenza di tutto ciò costituisce il processo della coscienza. Il quinto aggregato. Ognuno di questi aggregati è mutevole. Cambia. Fenomeni mutevoli. A volte si può restare su un aggregato per un bel po' di tempo, per poi passare al successivo, oppure passarli rapidamente in rassegna. E alla fine siamo in grado di vederli tutti insieme, come sfaccettature dell'esperienza, dello stare qui seduti a meditare, la presenza mentale sul respiro. Ma solo quando questa contemplazione ci sembra utile, quando riteniamo che qualche dettaglio in più sia appropriato all'attuale situazione. Altre volte potremmo voler essere consapevoli solo dell'impermanenza, senza dettagli. Dipende dalla situazione e dalla nostra inclinazione. E seguendo un altro approccio, volendo, possiamo mettere questo passo e i tre successivi in relazione con determinati aspetti del respiro. A questo scopo, il respiro deve emergere un po' di più nel nostro campo di attenzione, a partire dalla sua posizione nella consapevolezza periferica vi applichiamo un po' di più di attenzione, così da essere in grado di distinguere non solo l'entrata, uscita, dentro o fuori, dell'inspirazione ed espirazione, ma anche l'inizio, la parte mediana e la parte finale di inspirazioni e di espirazioni. E se decidiamo di usare quest'ulteriore strumento, allora possiamo mettere in relazione l'esperienza dell'impermanenza con la consapevolezza di questi tre aspetti: inizio, mezzo e fine, di ogni inspirazione e di ogni espirazione. E proseguiamo, muovendoci dall'impermanenza allo svanire della passione. Permettiamo al flusso dell'impermanenza di lavar via la nostra passione, lavar via il nostro attaccamento, lavar via il nostro aggrapparci. Permettiamo al flusso dell'impermanenza di trasformare il nostro atteggiamento. E se adesso vogliamo praticare in modo più particolareggiato sul respiro, allora possiamo prestare attenzione solo alla metà e alla fine dell'inspirazione, e solo alla metà e alla fine dell'espirazione. Il respiro rimane del tutto naturale. Non si tratta di cambiare il respiro in alcun modo. Si tratta solo di prestare attenzione. Prestare meno attenzione alla parte iniziale e più attenzione, più enfasi, al cambiamento mentre persiste e scompare. Al cambiare nel persistere e lo scomparire. È solo un strumento per sostenere la nostra contemplazione dello svanire della passione, viraga. E con il crescere dello svanire della passione, con la diminuzione del nostro attaccamento e del nostro aggrapparci, diventa più facile permettere che le cose finiscano, vedere la fine delle cose, la cessazione. E se ci va di continuare a mettere questo in relazione con il respiro, allora potremmo dedicare tutta l'attenzione alla fine, il finire dell'inspirazione, il finire dell'espirazione. Svanire, scomparire, cessare. Lavorando controcorrente rispetto alla normale tendenza della percezione di voler vedere solo il nuovo, il giovane, il fresco, l'inizio, ignorando il vecchio, la fine, il tramonto. Lavorando contro questa tendenza, diamo ora tutta l'importanza alla punta di diamante dell'impermanenza, al fatto che le cose arrivano alla loro fine, che cessano, svaniscono, scompaiono. Corpo, sensazione, percezione, costruzioni volitive, coscienza, tutti sono destinati a cessare, scomparire, svanire. E quanto più impariamo ad affrontare e ad essere al nostro agio con la cessazione, tanto più ci diventa facile lasciare andare. Lasciare andare ciò a cui non possiamo comunque aggrapparci veramente. Lasciare andare. Aggrapparsi a cose che stanno comunque cambiando e scomparendo? Quale passione? Quale attaccamento? Lasciare andare. E se troviamo utile mettere queste contemplazioni intuitive in relazione con il respiro, allora adesso potremmo dare tutta l'importanza all'intervallo. L'intervallo tra inspirazione ed espirazione. E l'intervallo tra espirazione e ispirazione. Tutta l'importanza a questo. Quasi come se dovessimo lasciarci andare in quel vuoto. E a volte possiamo anche aspettare che il successivo respiro venga da solo, per conto suo. Non è una qualche forma di ritenzione del respiro per niente. Ma semplicemente, invece di iniziare la prossima ispirazione o espirazione, ci si rilassa in quell'intervallo e si aspetta che il resto avvenga da sé, che inizi da sé. Lasciare andare i nostri attaccamenti. Lasciare andare la presa. Lasciare andare la nostra presunzione, io sono. L'appropriazione in forma di mio. E infine lasciare andare tutto ciò che è condizionato. Per tuffarsi nell'incondizionato, nella pace suprema, nella felicità suprema, nella libertà suprema del Nibbana. Nel lasciare andare non c'è niente da perdere, c'è solo da guadagnare. E dopo aver dimorato un po' nel lasciare andare, potremmo aver voglia di riprendere una tetrade o altra, di muoverci tra di esse. Una volta consolidata la continuità dei sette fattori di risveglio, che sono stati posti in essere grazie al nostro percorso iniziale, attraverso le tre precedenti tetradi, siamo liberi di scegliere, di muoverci qua e là, a secondo di ciò che la situazione e la mente sembrano richiedere. Tuttavia, sarebbe bene, alla fine, tornare a quest'ultima tetrada per completare la nostra coltivazione della presenza mentale sul respiro, passando ancora una volta attraverso l'impermanenza, lo svanire della passione, la cessazione e il lasciare andare. Continuate a praticare così.